credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Vogliamo aprire il nostro programma odierno presentando due volumi editi da Cantagalli dal titolo La stella racconta, una storia d'amore in rima e colore e L'isola del gatto blu, avventure e paure all'ombra delle palme. I due volumi li presentiamo insieme perché sono delle stesse autrici, cioè Flaminia Giovanelli e Paola Bevicini, che sono i miei ospiti qui in studio. Benvenute.
Buonasera. Grazie.
Allora, dicevamo, due volumi. Il primo dei due è quello dedicato al Natale, La stella racconta, una storia d'amore in rima e colore. Sono molto legate le illustrazioni e il testo, appunto, del libro. Si tratta, in entrambi i casi, di libri per ragazzi, per quasi bambini. Delle filastrocche, in qualche modo, no? E volevo chiedere subito a Flaminia Giovanelli come è nata intanto questa filastrocca, prima ancora che poi il volume.
Ma io credo di averne scritte alcune di queste filastrocche alcuni anni fa. Ricordo bene, forse pensavo a qualche nipotino, così piacciono molto i bambini, quindi ho sempre fatto degli scherzi. Molti anni fa feci degli indovinelli che ebbero un gran successo, così furono anche pubblicati per i miei cuginetti, in realtà. E poi invece questa cosa, così avevo alcune di queste poesie, siccome da qualche anno vado a fare la Befana il 6 di gennaio in casa di amici, dove hanno tantissimi bambini, è una famiglia di 9 figli, quindi ormai sono nipoti, pronipoti, una gran quantità di persone, e allora nel distribuire questi regali io mi ero inventata di fargli le rime e avevo visto che avevano avuto un gran successo. Allora 2-3 anni fa oramai ho ritrovato per caso queste poche filastrocche che avevo fatto, ho detto quest'anno faccio io un regalo a loro, faccio delle fotocopie, così una cosa artigianale, ci metterò un disegnetto, poi i disegnetti mi venivano male. E allora Paola, che mi ero andata a casa sua, avevo visto delle cose molto, molto carine, che fra l'altro non erano neanche sue, perché erano dei suoi maestri.
Sì.
E insomma, così ho avuto un'intuizione, ho detto ma tu non lo faresti? E così lei ha fatto questo primo disegno talmente bello che poi, insomma, anche tramite il mio superiore di allora ho fatto vedere questo disegno, dico, è strepitoso, è bellissimo, bellissimo, e gli ho fatto vedere queste filastrocche che avevo, e mi ricordo che allora mi disse, guarda, ne mancano 4 o 5, e allora ho fatto, ecco, quella lì di Erode, cioè manca Erode, il male, perché ci vuole il male, quella dello sbaglio, è molto carina, adesso poi
racconterò.
Sì. E poi, non so, mancava Gesù, poi mancavano
i pastori,
il presepio finale, dove c'è questo, così, e allora è venuta fuori questa cosa, ha avuto molto successo con i bambini soprattutto, e poi anche direi abbastanza
certo.
Il pubblico.
Quindi il momento in cui lei è stata coinvolta, signora Bevicini?
Sì, appunto, Flaminia mi ha chiesto.
Immediatamente ha accettato?
Sì, e devo dire con molto timore, perché appunto era una cosa che un po' mi spaventava, proprio perché non avevo mai fatto, quindi capivo che bisognava inventarsi un linguaggio, conoscere il linguaggio dell'illustrazione,
sì,
che mi era completamente sconosciuto. Però nello stesso tempo mi intrigava, cioè mi incuriosiva, ho detto prendiamola come una sfida, e le sfide mi piacciono. Allora ho detto, detto, vabbè, proviamo. E ho pensato, intanto bisogna farsi venire un'idea. L'idea è stata quella della stella, perché erano poesie individuali, sempre sulla natività, però comunque erano episodi isolati. Sì. Allora ho pensato, ci vuole un'idea che sia una trade union. E ho pensato alla stella, cioè la stella in qualche modo è sempre presente. Mm-hmm. Un frammento, un'idea, una metà, un'intera, quando appunto la poesia era della stella Cometa, mm-hmm. quindi il soggetto era lei. E allora poi ha dato origine al titolo La stella racconta, perché sotto La stella racconta è presente in tutti gli episodi, in tutte le poesie.
Della natività,
sì.
Certo.
E
certo.
Poi mi sono inventata così un metodo. Il metodo è quello che la scenografia, che è valso anche per il secondo volume, che la scena, diciamo, l'ambientazione, che fosse il più sintetico possibile, perché mi piaceva quest'idea che non fosse didascalico, descrittivo, mm-hmm. lezioso, perché secondo me poi ci sono le foto, ci sono le rappresentazioni.
Certo.
La cosa che subito mi è sembrata importante è di rendere sia la storia, e in questo mi ha aiutato anche l'esperienza con il teatro, perché in fondo è una rappresentazione l'immagine, cioè tu pensi a un momento, e quel momento ho cercato di rendere quello più saliente. Mm-hmm. Poi i personaggi, e l'espressione, così, l'emozione che vogliono rendere. E poi la cosa che ho cercato, non so se ci sono riuscita, è l'emozione.
Parlavate di un errore ad un certo punto. Ma...
Sì, cioè questa è una lezione che a Flaminia è piaciuta molto. È una lezione che anche questa ho imparato dal teatro, da Giancarlo Bignardi, uno dei miei primi maestri. Mi ricordo che un giorno mi disse, mi lasciò sola a fare metà, aveva fatto metà di un timpano per Sogno di una notte di mezz'estate, sì. Mi disse, guarda, io devo andare, tu fai l'altra metà. Io feci l'altra metà e sbagliai a fare il ricciolo del timpano corrispondente. Lui tornò e mi trovò intenta a cancellare, a rifare, dice, ma come? Mi rimproverò, dice, tu rifai una cosa, dice, ma non lo sai che lo sbaglio è la cosa più importante, perché rende da carattere alla cosa. Cioè tu devi strumentalizzare lo sbaglio, perché dallo sbaglio può diventare una cosa interessante, come nella vita, sì.
Certo.
E questa mi è servita anche per Erode, perché io volevo fare un inizio, per dare la profondità e la prospettiva, volevo fare un inizio di trabiazione, una colonna in primo piano e due più piccole sullo sfondo,
sì.
Per dare il senso della prospettiva. Ho fatto Erode colorato, finito, ritagliato, troppo grande, e ho detto, oddio, adesso come faccio? Non posso, devo rifare la tavola. Dico, no, mi devo ricordare la lezione appunto dei maestri, e quindi ho fatto una colonna sola per dare l'ambientazione, cioè l'antico,
sì.
Il periodo insomma in cui si è svolta l'azione, e poi ho messo i tre guerrieri che andavano a cercare i bambini da uccidere,
sì.
E quindi ho dato la prospettiva con i guerrieri, magari è venuto più interessante e più intrigante di una cosa,
sì, grigio differente,
sì, magari veniva una cosa studiata a tavolino ma non emozionante,
sì. Quindi questo era nato proprio come un regalo natalizio in qualche modo, no?
E... dilla la verità, veramente pensavamo all'inizio che nessuno ce lo pubblicasse. E quindi pensavamo, quando me l'ha proposto, dire, guarda, illustra queste mie poesie in rima sulla natività, e poi magari le distribuiamo come così in beneficenza per i bambini a Natale, oppure appunto in delle feste di beneficenza.
No, invece così è andata, così gli è piaciuto a Cantagalli,
l'editore Cantagalli,
sì, ce l'ha pubblicato,
ecco.
Sì.
E invece la filastrocca che riguarda le avventure del gatto blu. Questa è come sono.
Beh,
sono
il gatto blu, questa è una storia molto vecchia, veramente ce l'avevo lì da tanti anni. E allora l'ho tirata fuori, anzi, è lei che si è entusiasmata, perché io ho detto: ma non c'è qualche altra cosa? Io, vabbè, questa ce l'ho, ma dai, era così. Cioè, il fatto che a me piacciono molto i gatti, e quindi
certo.
Questa è la faccenda. Io ho sempre avuto un gatto nella vita, e quindi insomma, tutto quanto girava intorno ai gatti. Poi io ho una nonna inglese, e gli inglesi, insomma, è risaputo, amano molto gli animali. Lei era un tipo molto originale, insomma, senza saperlo, senza volerlo, era molto originale, insomma, era così. E quindi faceva parlare appunto gli animali, i gatti, anche le davano i nomi. Mi ricordo a casa sua davano i nomi pure alle lampade. C'era una certa lampada a piede, la chiamava il signor La Serra, perché era un amico loro che era fatto così. E allora loro animavano un po' tutto.
Infatti,
e quindi c'era. mia nonna Bianca, che lei, Bianca Welby si chiamava, che faceva parlare i gatti. Lei scriveva a mio papà, lasciava una certa lavagnetta che scriveva: ti ringrazio dal profondo del cuore, firmato il gatto Senni, che era un gatto di mio padre. Questo parlo evidentemente del 1915, sarà stato. E ecco, questo è rimasto un po' qui. Fra le altre cose, fra le altre stravaganze di mia nonna, c'era pure, forse per quello che poi questa storia è uscita fuori con questo serpente, perché nonna tanto le piacevano i gatti e gli animali che le piacevano anche le bisce. E noi abbiamo tuttora una casa in campagna dove nonna andava e dava da bere a una certa biscia che si andava e gli lasciava una ciotola con il latte. E c'era un problema già, perché quella biscia, se io vado a mettere il latte, non mangia. A noi ci sembrava una cosa pazzesca, perché poi oggi
naturalmente le bisce fanno rumore.
Apposta. Poi sai, 40 km, 36 km di oggi non sono niente, ma negli anni 30, 40, 50, perché questo era l'anno della biscia, insomma, era un viaggio andare lì, quindi c'è questo problema della biscia. E ecco, qui in questa storia in realtà c'è questa amicizia.
Perché la storia è quella di una, sì, ed è dell'improvvisa paura per questo serpente misterioso che appunto è entrato sull'isola.
Sì.
Ma appunto non dobbiamo aver paura di ciò che non conosciamo, perché poi conoscendolo invece...
Sì, sì, un po' questo, un po' diciamo l'altro tema un pochino di questa storia. È un'isola nella quale c'erano soltanto gli animali, solo gli animali, salvo il serpente. Per questi animali c'era un gatto, a causa del suo colore blu, poverino, era così deriso da tutti quanti. E quando arriva il serpente, lui decide di dire, vabbè, insomma, semi morte, pazienza, così finisco con questa vita così triste. E invece il serpente dice, ma facciamo amicizia. E dice, ma come mai non scappi? E lui gli racconta questa storia. Allora il serpente dice, allora facciamo un'alleanza, adesso tu, essendo amico, se diventi amico mio, puoi fare quello che vuoi in quest'isola, ti puoi vendicare tutte queste persone che ti hanno deriso. E invece direi che la chiave un po' è questa. Il gatto dice, io non amo la vendetta, disse allora il gatto blu. E allora, il fatto che non ama la vendetta, lui organizza quest'isola, va bene. E poi il finale spiega un po', no, tutto quanto, perché quando finisce questa storia lui rivela agli abitanti, insomma, questi altri animali dell'isola, cioè, beh, voi avete fatto tutto questo in fondo perché il mio potere veniva, secondo voi, da questo amico appunto minaccioso, e comunque avete fatto bene o male, avete fatto tante cose, ma adesso vi devo dire che in realtà voi avete avuto paura di qualcosa che appunto non era per niente pericoloso, perché non era un serpente ma era una biscia. Quindi insomma li prende in giro, li ha presi in giro ancora di più, sì, ma con la bontà, no? Cioè, in fondo, quando si fanno, è una questione di tempi, ma quando si fanno delle buone azioni alla fine si vince.
E che cosa l'aveva colpita, stava dicendo?
Allora, mi aveva colpito il valore di questa storia, perché appunto in una società dove il denaro, la ricchezza è sempre più, si fa insomma scala ai valori, il valore di questa storia era che appunto il diverso, che prima di avere la curiosità di conoscerlo, di informarsi, di andargli incontro, veniva ripudiato, scansato, ridicolizzato. Poi lui, quando incomincia questa alleanza con il serpente, anziché sfruttare per usarlo a fine di vendetta, usa questa alleanza per fare del bene agli altri, quindi non si vendica, anche se aveva patito dei soprusi, aveva sofferto, era stato emarginato, ma usa questo per il bene della collettività, cioè incomincia a costruire case, ospedali, scuole, anche cose di diversi, parchi giochi, gare sportive, quindi tutto quello che può servire per la collettività. E quando lui alla fine ottiene la stima, il rispetto e la riconoscenza di tutti, quindi potrebbe essere gratificato, si potrebbe essere abbastanza vendicato in qualche modo, e lui abbandona tutto per amore. Non ci pensa quasi un attimo, cioè quando arriva questa gattina rossa al porto una mattina all'alba, lui si emoziona, si innamora. Quando lei gli chiede di seguirla per una nuova avventura e andare al suo paese lontano e costruire di nuovo delle cose, perché loro hanno bisogno di tutti, lui lascia tutto, non ci pensa un attimo per i sentimenti. Quindi l'ho trovato molto emozionante, l'ho trovato tenero e certo. L'ho trovato anche appassionante, perché poi è questa il ricordo che hai dell'infanzia, no?
Certo.
Cioè lo stupore e la gioia che hai nell'aver provato quegli stupori. E io l'ho provato leggendolo questa storia di Flaminia.
Quindi
mi ha conquistata.
È una buona idea per una lettura non soltanto per bambini ma anche per adulti,
sì, anche
che
per
vogliono
adulti.
Riscoprire.
Sì, perché secondo me noi abbiamo nostalgia per quella gioia, quello stupore che abbiamo perduto.
Benissimo, allora io ringrazio le mie ospiti Flaminia Giovanelli e Paola Bevicini, autrici, lo ripeto, di questi due volumi editi da Cantagalli.
Possiamo aggiungere solo una cosa?
Certamente.
Ci siamo, in realtà siamo in tre, perché suo marito fa i titoli, è il
titolista, ecco. Titolista ufficiale, devo dire che siamo molto riconoscenti a Filippo La Padula per i titoli, perché è la cosa, la prima impatto.
Certo, quindi ricordiamo ancora appunto i due titoli, che sono La Stella racconta, una storia d'amore in rima e colore, e L'Isola del Gatto Blu, avventure e paure all'ombra delle palme, entrambi editi da Cantagalli. Grazie di essere state con me.
Grazie.
Grazie a voi.
Ed ora presentiamo il volume Il Duce attraverso il luce, una confessione cinematografica. Ne è autore Enzo Antonio Cicchino, che è il nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Il tuo lavoro spesso si rifà appunto alle immagini di repertorio, soprattutto alle immagini dell'Istituto Luce, e metti in evidenza come in qualche modo la testimonianza filmata possa essere una testimonianza storica.
Fondamentale per il mio lavoro. Senza di essa non sussisterebbe. Il Novecento ha una caratteristica fondamentale per cui si distingue da tutti gli altri secoli precedenti. È possibile una narrazione delle persone vive. Le vediamo sorridere, muoversi, camminare, urlare. Addirittura ne odiamo la voce, poi dopo ne abbiamo avuto anche il colore. L'immagine cinematografica ci ha restituito gli aspetti più intimi, più profondi dell'espressione umana. E questo tipo di materiale, il cinema documento, il cinema rappresentazione della realtà, ci permette di raccontare la nostra storia con un'energia, una partecipazione, una complicità che è davvero straordinaria. E che, non so, gli antichi storici, Tito Livio, Tacito, Mommsen, cercavano di restituirlo attraverso la pagina scritta, attraverso la parola ben scelta, attraverso l'emozione narrata.
E, perché hai intitolato, meglio, il sottotitolo del volume è Una confessione cinematografica?
Ma perché lo sviluppo del volume nasce da un'indagine più profonda del documento cinegiornale. Dico documento per una ragione molto precisa. Fino a ieri, potremmo dire, il cinegiornale, la documentazione cinematografica della storia è stata considerata quasi come un compendio, qualcosa di pleonastico dinanzi ai grandi eventi narrati ed espressi dal documento cartaceo. Io forse sono il primo, ma almeno uno dei primi, a leggere il cinegiornale, la documentazione cinematografica degli eventi della storia, come un documento storico di per sé. È possibile prendere un cinegiornale, metterlo sotto la lente di ingrandimento e cominciare a individuare tutta una serie di elementi profondi che si esprimono. Un esempio semplice: il primo incontro di Hitler e Mussolini a Venezia il 14 giugno 1934. Ecco, tutta la pregnanza psicologica del rapporto fra questi due uomini si evince lì. Mussolini che lo tiene quasi scostante, lo considera come un uomo non della sua classe, come un rozzo, lo fa assistere a un suo discorso in piazza San Marco da una finestra di lato come un parente povero, e poi soprattutto c'è questo senso di diffidenza, di di non accettazione dell'altro, lo vede quasi un nemico. E poi sostanzialmente, a parte tutta la sovrastruttura creata dalla propaganda nel decennio 1935-1945 fino alla fine, diciamo venduta come una profonda amicizia, quasi una fratellanza tra Hitler e Mussolini, in realtà alla prova dei fatti è tutto diverso. Mussolini ha sempre detestato Hitler e ha sempre desiderato una sua morte imminente, una sua fine immediata che non ha avuto la soddisfazione di avere, ma che invece come un terribile Mefistofele lo ha portato poi a piazzare il Loreto.
Quali sono gli avvenimenti che guardi, se così possiamo dire, e descrivi?
Mussolini aveva uno specialissimo rapporto con l'Istituto Luce e i cinegiornali. Due volte alla settimana vedeva tutti i cinegiornali e tutto il materiale prodotto da Luce e ne dava l'imprimatur. Chiedeva modifiche, oppure accettazioni, dava suggerimenti, oppure rifiutava, negava la trasmissione nei cinema di questo materiale. Una considerazione fondamentale: il giornale Luce nasce come un prodotto della scena internazionale. Nasce nel giugno del 1927 dopo un accordo molto importante con Hearst, che a quel tempo dirigeva la sezione news dell'MGM. Nasce il cinegiornale Luce con materiali internazionali prodotto dall'MGM, dalla Metro-Goldwyn-Mayer, e da materiali italiani prodotti dall'Istituto Luce. Questo cinegiornale, ecco l'aspetto fondamentale, viene proiettato in 13.000 sale cinematografiche in tutti gli Stati Uniti. Nasce quindi come prodotto internazionale e Mussolini li utilizzava come messaggio politico. Con tutto, per esempio, nei suoi rapporti di simpatia o antipatia con l'Inghilterra, con la Francia, dipende dal periodo politico, ecco, il cinegiornale che veniva prodotto aveva delle caratteristiche che risentivano di queste sfumature. Quindi una confessione cinematografica. Perché? Perché i cinegiornali io un po' li leggo come se fossero un lunghissimo sogno analizzato al lettino dello psicanalista, che in questo caso sarei io, però diciamo attraverso la psicanalisi della storia e del sottotesto che c'è nella narrazione cinematografica.
E quindi dicevamo gli avvenimenti che descrivi?
Ma io parto dal 1932-33, parto dall'amicizia di Mussolini per l'Austria di Dollfuss, perché testimonia l'antigermanesimo di Mussolini e anche l'antinazismo di Mussolini. Hitler nel 26-27 chiese attraverso l'ambasciata italiana a Berlino che Mussolini gli inviasse una foto con dedica. Ecco, Mussolini gliela rifiutò. E questo per dire che l'inizio è già così...
turbolento.
Sì, diffidente. E poi soprattutto presentiva l'intenzione nazista di annettersi l'Austria. E lui cercò di difendere coi denti la libertà dell'Austria e la sua indipendenza.
La copertina che hai scelto per il volume riporta la scritta: la cinematografia è l'arma più forte. Era un'intuizione importante per quegli anni e anche abbastanza innovativa.
Ma Mussolini ha avuto quasi immediatamente la consapevolezza della forza dell'immagine. Tant'è vero, anche nelle sue immagini giovanili, quelle le rare che esistono sulla sua permanenza in Svizzera, oppure quelle di quando era insegnante nel Trentino. Lui assume sempre una posa ieratica, virile, ponendo innanzi la mascella, aggrotta lo sguardo, sgrana gli occhi. Ecco, sente che l'immagine fotografica ha un senso che deve cogliere quell'istante ed è un istante che deve permettere di intuire tutta la personalità. E ancor più quando poi dopo nasce tutta la grossa operazione della sua immagine cinematografica, all'inizio non ha ancora le idee chiare, per esempio, sul come vestirsi. Si veste in borghese, a volte si veste con il cappello napoleonico da presidente del consiglio, si mette le giacche, non sa che colore scegliere, le cambia in tutti i modi, combina vestiti alla marinara con vestiti semimilitari, in borghese, bianco e nero, è così, molto anche molto curioso, diciamo, è molto piccolo borghese nel suo modo di porsi. Poi man mano, soprattutto in vicinanza con la guerra d'Etiopia, comincia a assumere un tono più militaresco, più aggressivo, più formale, più quasi un armadio umano che si muove per voler esprimere potenza. E questo poi dopo è un po' l'abito che gli rimarrà fino alla fine. Diciamo, quando lui assume la dimensione del condottiero, ci resta un po' legato ed è un'immagine, se si vuole, un po' malata del personaggio.
Il tuo interesse per la storia è legato ad una memoria familiare, me lo hai raccontato in un'altra, un'altra intervista.
Da bambino, mio padre era appassionato di film storici e quando tornava a casa la sera tardi ci raccontava il film mentre noi bambini si era nel letto e sotto il letto, perché non c'era neppure il riscaldamento, e allora però ci si scaldava a questa narrazione fascinosa che lui ci faceva, ed è poi una passione che ho recuperato da adulto lavorando per la Rai.
Ma è anche un modo, con questo tuo lavoro, di restituire quello che ti è stato dato, cioè di trasmettere una passione per la storia ai tuoi lettori e a coloro che guardano il tuo lavoro in televisione?
Io credo che raccontare la storia sia soprattutto restituire il romanzo della storia. E per romanzo io intendo l'animo umano con le sue contraddizioni. La storia dei documenti, quella narrata dagli storici, contempla soprattutto la storia che segue il filo del documento di ciò che è realmente accaduto, e solo accaduto. Io invece cerco di leggere quello che sarebbe potuto accadere. Noi in questo momento, anche parlando, diciamo delle cose, e sono quelle che abbiamo detto. Però contemporaneamente ce ne sono tante altre che sono dietro quelle parole, che restano mute, ma che sono allo stesso modo importanti e che, se non vengono espresse in questo momento, poi lo verranno più tardi, dopo o tra qualche anno. La stessa cosa avviene nella storia. L'uomo storico che agisce con delle azioni, ma contemporaneamente ne ha sempre in serbo delle altre che o si manifesteranno oppure no, ma che poi dopo si rilanciano negli anni. È un esempio: quello che è l'Italia di oggi è un'Italia che risente di un trascinamento emotivo di tutto il secolo scorso. Ed ecco, è questa doppia lettura, questa multistratificazione dell'azione umana che io cerco di cogliere, è questa che cerco di dare anche ai programmi che realizzo per la RAI. Io credo che il valore aggiunto stia nel cercare l'uomo, il non detto. Ecco, la storia è in ciò che non è accaduto, se noi volessimo dirla con un paradosso.
Bene, grazie allora ad Enzo Antonio Cicchino, autore, lo ricordiamo, de Il Duce attraverso il Luce, una confessione cinematografica, il volume edito da Mursia. Grazie di essere stato con noi, non soltanto per averci illustrato il libro, ma anche per averci presentato appunto un argomento affascinante come quello della storia.
Io ringrazio tutti gli ascoltatori per la loro pazienza.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Trunnolone, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.